L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ben ritrovati, un'altra giornata di campionato molto interessante. Ormai veramente ogni domenica succede praticamente di tutto, con soprattutto la lotta Champions, per un posto in Champions che resta aperta, 27esima giornata di campionato che però deve raccontare tanto anche per quanto riguarda la zona salvezza. Oggi due partite importantissime, il Pisa che ha bisogno di punti ma affronta un Bologna che nel frattempo ha fatto bene in Europa League, si è ripresa, si è risollevata e vuole riprendersi anche in campionato. Dall'altra parte ci sarà Udinese Fiorentina, molto intrigante, la Fiorentina per la prima volta fuori dalla zona Champions ma che non può commettere errori su un campo comunque difficile per non farsi rimontare, detto che i risultati parlano a favore anche della Fiorentina, con la Cremonese battuta nei minuti finali dal Milan e il Genoa che continua a perdere in caduta libera, indietro anche il Lecce che non è riuscita a ottenere risultati, quindi resta ferma a 24 punti, quindi la Fiorentina ha l'opportunità comunque di restare fuori dalle acque torbide ma soprattutto di poter allungare verso le avversarie dirette e cercare di inseguire una salvezza tranquilla in quello che poi l'anno prossimo sarà il centenario del club. L'Inter invece fa in pieno il suo dovere, appunto proprio contro il Genoa, vince per 2-0 e stacca, resta aggrappata sempre più allo scudetto, uno scudetto sempre più cucito sul petto. Il Milan è l'unica avversaria che può ancora accorciare, questa è la settimana che porta al derby proprio di Milano, dove il Milan potrebbe portarsi a meno 7 battendo l'Inter. Per adesso mantiene la distanza a 10 con la vittoria negli ultimissimi minuti contro la Cremonese, quindi una vittoria che le permette di tentare un ultimo disperato tentativo. Il Napoli, che deve conservare e mantenere il quarto posto, è stato autore di una partita difficile, molto complicata, contro l'ultima della classe Verona. È passato in vantaggio dopo due minuti con la rete di Højlund, sembrava tutto facile per il Napoli di Antonio Conte, poi però soliti problemi, un rendimento che si è un po' abbassato, partita difficile come dicevamo, il Verona che trova il gol del pareggio 1-1, sembra tutto fatto anche qui con il Napoli che a quel punto va in ansia guardandosi alle spalle, e invece poi nei minuti finali esce di nuovo la carta Lukaku nel mazzo di Antonio Conte e all'ultimissimo respiro della partita Lukaku regala una vittoria preziosissima al suo Napoli, che dunque va a quota 53. Tutto affidato allora alla gara di ieri sera tra Roma e Juventus, luci accese, la Juventus che o beve o affoga, quindi o resta aggrappata al treno Champions con un pareggio o una vittoria, ancora meglio, oppure con una sconfitta sarebbe scesa giù, anche perché contestualmente il Como batte il Lecce e scavalca proprio i bianconeri in classifica. La Roma aveva l'opportunità di portarsi a più 7, di restare agganciato comunque anche al Napoli e a quel punto di tenere a distanza di sicurezza ancora di più le inseguitrici e provare a chiudere il discorso Champions. Invece partita straordinaria, bella come intensità, come occasioni, come qualità, come carattere, in questo caso soprattutto della Juventus, perché la Roma che passa in vantaggio con la meravigliosa rete di Wesley, poi subisce il pareggio con un'altra meravigliosa rete, quella di Francisco Conceição, poi però arriva un 1-2 della Roma che potrebbe tramortire chiunque. Le reti che arrivano da Malen, arrivano da Ndicka prima, Malen dopo, una qualsiasi squadra che ha affrontato anche 4 giorni fa playoff di Champions, 120 minuti buttando in campo tutto quello che c'era in 10 uomini, la Juventus aveva il diritto probabilmente di sedersi, invece Spalletti ha fatto un ottimo lavoro dal punto di vista del carattere di questa squadra, che pur avendo e mettendo in mostra ancora una volta le carenze in organico, dal portiere all'attaccante, la qualità tecnica in sostanza della rosa, però si accende dal punto di vista del carattere, riesce a ribaltare ancora una volta un risultato sfavorevole e agganciare nei minuti finali, anzi nei secondi finali, il pareggio preziosissimo con la Roma, che permette alla Juventus di essere scavalcata sì dal Como ma di restare agganciata a meno 4 dalla zona Champions, risultato che potrebbe essere sicuramente che sarà sicuramente importante per mantenere aperta questa sfida fino alla fine. Buongiorno da Vincenzo Marangelo, Giorgio Solani in cabina di regia, diamo subito il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora direttore, io però voglio farti cominciare onestamente dal ricordo di Nino Marchesi, ci tenevo che lo facessi tu perché ci ha lasciato un altro personaggio che nel calcio ha dato tantissimo, ha allenato il primo Napoli di Maradona, ha allenato l'ultima Juve di Michel Platini e ha lasciato comunque un'eredità al calcio italiano straordinaria.
Guarda, il timbro di Lino Marchesi era l'eleganza, la gentilezza. Non ha mai, non l'ho mai sentito, diciamo, andare sopra le righe in qualsiasi situazione, eppure di critiche ne ha ricevute tantissime in carriera, ma è stato un ottimo allenatore del nostro calcio. Appunto, tu hai ricordato degli esempi importanti, Marchesi ha attraversato squadre importantissime, a Napoli appunto di Maradona, alla Juventus, ma non solo, insomma è stato un allenatore che ha caratterizzato un'epoca ed è stato lui caratterizzante di un'epoca, però ecco, con una caratteristica che a me piace sottolineare, che in quest'epoca ci manca tantissimo, che è quella della gentilezza. Lui non ha, non ha raccolto risultati importantissimi nella propria carriera, spesso è stato considerato, diciamo, un allenatore che è sicuramente importante, che sa mettere in campo la squadra eccetera, ma non un vincente di quelli che colmano, diciamo, il proprio palmarès di successi. Però è stato un allenatore importante del nostro calcio, che ribadisco va sottolineato per quanto ha fatto a livello di rapporti con tutti, pur subendo spesso le critiche feroci e non reagendo mai, se non sempre con eleganza. Ecco, questa eleganza mi piace sottolinearla.
Hai fatto benissimo, direttore, il ricordo migliore che si poteva dare di Lino Marchesi. Concentrandoci invece su quello che è stato il campionato, io, se sei d'accordo, comincerei proprio dalla fine, da quello che è successo ieri sera, perché è stata una partita anche bella, dove si sono messi in mostra le carenze di una rosa e le carenze dell'altra rosa. Per la verità, più carente forse la rosa della Juventus, perché cambia il fattore in porta di Gregorio Perino, non cambia il risultato, due portieri che, con tutto l'affetto che gli si può volere, non sono però da Juventus. Lì davanti David continua a non essere l'attaccante che chiedeva ovviamente Spalletti e che serviva la Juventus. Opendano ne parliamo proprio, come al solito poi le castagne dal fuoco in genere le tira fuori il difensore di turno, in questo caso Catti. Però nel mezzo sono arrivati anche i gol dagli esterni, con Cesao prima, Boga dopo, con una super partita di Ildiz, una prestazione ancora una volta di carattere della Juventus.
Sì, però attenzione nelle definizioni, perché molto spesso quando si dice ha mostrato il carattere, a volte si nascondono anche colpi di fortuna, oppure delle situazioni, diciamo, un po' al di fuori di quello che è, diciamo, l'espressione di gioco della squadra. La Juventus ha giocato bene, cioè la Juventus, e poi entriamo nel dettaglio, sì, comunque è stata presente nella metà campo della Roma, comunque in una squadra che è già consolidata attraverso il gioco di Gasperini, che ha avuto in mano questa squadra dall'inizio della stagione, ha potuto lavorare benissimo, ha potuto lavorare anche sul mercato, insomma ha avuto, dico, quasi tutto a disposizione. La Juventus non ha affatto sfigurato, anzi in alcuni tratti della partita è stata messa sotto, sì, dal gioco di Gasperini, ma a sua volta ha replicato, e quello che è stato frutto del pareggio è perché la presenza dei giocatori della Juventus nella metà campo della Roma è stata costante. In passato noi dicevamo il carattere della squadra perché magari un'azione isolata, un contropiede, oppure un'azione un dribbling o una spizzata o una qualsiasi cosa ha messo la squadra della... No, queste cose la Juventus contro la Roma se le è andate a cercare in una presenza fisica nella metà campo della Roma. Quindi chapeau ancora a Spalletti. Però ecco, entriamo un attimo nel dettaglio, mi piace sottolineare una cosa. Io adoro come carattere Perin, lo vorrei sempre in una squadra, però sinceramente alla Juve manca un portiere, perché Di Gregorio ha mostrato i suoi limiti diciamo sotto l'aspetto caratteriale, e Perin sinceramente sul primo gol, cioè, ha reso spettacolare un gol che secondo me poteva essere evitato.
Anche il gol di Malen, direttore, è uscito anche sul gol di Malen, si è sdraiato
di Malen, il terzo gol si è sdraiato alla parte opposta a quella che doveva, sulla quale doveva andare, è verissimo. Però a me il primo gol proprio mi ha lasciato così, perché a vederlo sembrava proprio, sai, quelle figurine del subbuteo?
Sì, cioè, sì,
quella,
sì, proprio, sì,
tu
sì,
vedi
sì,
la figurina, sì, del, esatto, subbuteo che si gira di lato, si inclina, ma non si dà slancio, non c'aveva spinta in quello slancio. Io dico, non voglio assolutamente fare paragoni, ma ci fosse stato noi, questa la Juve ha avuto Buffon, ecco, il Buffon vale per tutti, è un monumento. La Juve,
anche lo stesso Szczęsny, direttore, avrebbe fatto
anche
molto
lo stesso
meglio.
Szczęsny, ma insomma ha avuto fior di portieri, insomma,
giunto li pagò per farlo andare via Szczęsny, pensa un po'.
C'è una fisicità che manca proprio, capito? Sì, ormai anche in quest'epoca, e ribadisco, ho stima perché è stato anche un ottimo portiere, forse adesso sono gli anni, e lo adoro, diciamo, da un punto di vista caratteriale. E uno come Perin, diciamo, lo vorrei sempre nello spogliatoio, però insomma ci sono dei limiti evidenti nei quali la Juventus sembra affannare. Una società e una squadra come la Juventus non può affannare nel ruolo del portiere, perché oggi il ruolo del portiere è fondamentale, perché non è solo quello tra i pali, ma anche per esempio nei lanci. A volte è preciso, ma a volte crea anche delle situazioni di pericolo, perché se non sbaglio proprio il primo gol è arrivato da un suo lancio che poi è stato intercettato, ma insomma è stato spesso impreciso, e questo mi spiace sottolinearlo appunto per un giocatore valido come Perin.
È così, direttore. Poi però sempre per parlare di Juventus, poi ci spostiamo invece sulla Roma. Manca anche la famosa il famoso attaccante, ancora una volta esce David, non entra Openda, ma va a fare il falso 9 Ildiz, perché probabilmente quelli che hai sono 9 falsi, David e Openda, e ancora una volta senti comunque un difensore, una volta è Kelly, una volta è Bremer, una volta è Gatti, che ti dice tutto bene, però lì davanti dobbiamo concretizzare di più, quindi c'è quasi un appello da parte della squadra che dice noi costruiamo, siamo lì presenti, l'ha detto anche Spalletti. Poi però se non segni diventa tutto più difficile.
E ti ringrazio per questa domanda, perché non volevo fare, diciamo, un unicum, volevo distinguere gli argomenti. Perché? Perché basta con David, lo dico sinceramente. Cioè, c'è un momento in cui tu devi uscire dagli equivoci, devi dire le cose come stanno, devi anche accordare fiducia, ma è troppo leggerino. Poi mi sembra che David debba essere accompagnato, si dice a Napoli, con le mollichine, come se fosse un bambino. Cioè ci deve essere una situazione psicologica per cui David adesso diciamo ha ringraziato Spalletti, perché Spalletti ha mostrato fiducia in lui, ma non ce l'ha proprio le qualità. E io ho sentito anche i colleghi dire no, ma David è un buon acquisto. Ma dove è un buon acquisto, sinceramente? Cioè, se noi ci dobbiamo accontentare del fatto che sì e no in una partita riesce a fare 10 minuti continuativamente giusti con delle triangolazioni, delle palle, ma poi non si sente. È un attaccante che non si sente, è un attaccante che non si sente, non c'è. Non c'è. Si sente vuol dire che regge fisicamente e non ha la famosa scocca, questo l'ha detto sin dall'inizio Spalletti. Scocca vuol dire la carrozzeria, la fisicità, esatto, per reggere allo scontro con un avversario, un difensore. E poi non ha qualità, diciamo, non ha le qualità nel dribbling, nella velocità, nel passo, diciamo, nello scatto da fermo, nell'1-2. Insomma, dov'è questo David? Caro Comolli, questa non lo so, è una tua scelta, è una tua. Ma il problema attacco non è stato risolto, assolutamente. Adesso la speranza, ma è una speranza molto fumosa, è che con Vlahovic magari si possa in qualche modo riallacciare un discorso, se il giocatore sarà in grado di esprimersi. Ma cioè, noi che sentiamo, dopo aver fatto tante critiche per mesi a Vlahovic, la necessità di rivedere Vlahovic al posto di quello che si sta vedendo fra David e Openda, vuol dire che sinceramente nel settore offensivo si è fallito. E spiace, noi stiamo parlando difensore, cioè numero uno, portiere e attaccante, perché nel mezzo c'è una squadra, cari signori, che è cresciuta tantissimo, sì, che ha fatto vedere in queste partite, pur perché guarda, ci stava anche la sconfitta con la Roma, e certo, credimi, la sconfitta con la Roma sarebbe stata drammatica, certo, perché non avrebbe reso giustizia a tantissimo lavoro, anzi al lavoro qualitativo, non tantissimo, al lavoro qualitativo che sta facendo Spalletti, perché purtroppo nel calcio poi si deve sempre tirare una riga sotto i risultati, e i risultati sarebbero stati veramente brutti da parte della Juventus, perché alla fine hai fatto una prova pazzesca contro il Galatasaray e sei stato eliminato, hai fatto una prova pazzesca contro l'Inter e hai perso, hai fatto delle prove pazzesche anche contro il Cagliari, hai perso, contro l'Atalanta e hai perso.
Con Lecce hai pareggiato.
Avessi perso anche con la Roma, devo dirti la verità, come dire, avrei vacillato anch'io, ma non nei confronti di Spalletti, verso il quale ho stima, ma dico, cari signori, possiamo farci tutti i bei discorsi che vogliamo, però alla fine poi i risultati devono arrivare.
I risultati li portano i calciatori, direttore. Cioè l'allenatore può fare un grande lavoro, poi però a un certo punto si ferma il lavoro dell'allenatore.
Ma sì, perché noi dobbiamo anche dire, perché cioè, ci sono grandi giocatori, cioè ci sono giocatori che stanno facendo molto bene con Spalletti, Kalulu per esempio, però Kalulu ha perso una palla sull'1-0 che insomma bisogna rinfacciargliela poi negli spogliatoi, perché non puoi perdere una palla in quel modo, con quell'intervento blando che dà via libera poi agli avversari di scendere fino alla porta e segnare. Ecco, diciamo, ci sono ancora delle amnesie da parte di alcuni giocatori. Gatti che in qualche modo si scrolla di dosso, che cosa? Le critiche che ha avuto, e se le deve tenere Gatti le critiche che ha avuto. Gatti deve è stato formidabile nel segnare, per carità.
Ma ti posso dire se secondo te potrebbe fare l'attaccante a questo punto della Juventus?
Ma tu ci stanno dicendo lui questa
lui
cosa?
C'ha, un istinto sottoporta che David non ha, che Openda non ha.
Ma
fisicità che serve a Spalletti, tra l'altro.
Ma mi sembrano quelle cose, si ricordi da ragazzo nei cortili, si scendeva.
Bravo.
Allora, tu chi prendi? Io prendo questo, prendo quell'altro. E poi a un compagno dice, vabbè, oggi stai in porta, no, domani stai in attacco.
Domani stai in attacco.
Ma non si può ragionare così.
Però paradossalmente ti sembrerebbe che è proprio l'attaccante che chiede Spalletti, quindi gli sta facendo fare quel lavoro lì. Poi in area di rigore, Gatti la porta, la vede.
E invece, sì, bene, poi colpisce di testa.
Probabilmente, guarda, voglio azzardare, direttore. Probabilmente siamo un paio di audio che sono arrivati e chiedo al nostro ascoltatore che parlava di Ranieri di riformulare la domanda, che non ho capito qual è la chiave della sua domanda. Però dicevo, probabilmente ci fosse stato David dove stava Gatti e l'avrebbe passata indietro, come ha fatto Luca Galatasaray invece di tirare in porta.
Bravo, certo.
No,
in quell'occasione, ecco, mi hai fatto rivenire un altro incubo, assolutamente. Quello là, quel passaggio assurdo al centro dell'area, al centro dell'area, perché tirare di sinistro, poi di destro e appoggia. Ma chi appoggi? Ma anche il compagno che è vicino, non se l'aspetta.
Ma no, il passaggio. Ma no. Sentiamoci queste note vocali, direttore.
Vincenzo, buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Allora, da Juventino, innanzitutto dico bella partita, sia la Roma che la Juve. Io, sebbene sono sempre stato juventino, diciamo che la Roma mi ha sempre affascinato anche in passato, ai tempi di Falcao, Serezzo, Giannini, Totti pure. Quindi va, al di là di questo voglio dire che comunque per quanto riguarda la Juve in particolare, allora io più che di mancanza di attaccante, io parlerei di, per quanto riguarda la fase dell'attacco, di errori nella fase di attacco, perché ieri abbiamo sbagliato proprio le scelte, cioè voglio parlare di quei due contropiedi in particolare che della Juve e di quando Yıldız, anziché magari passare la palla a David, tira e poi la butta alle stelle. Quindi,
Ma anche lì, secondo me, quando non ti fidi di un attaccante, direttore, piuttosto dici provo io.
Sì, è vero. Non è questo, che attorno si fa. Poi devo dirti la verità, ieri Yıldız era in gran forma. Cioè
sì.
Yıldız mi ha impressionato perché aveva voglia di fare e aveva voglia di spaccare il mondo. Si è incuneato a un certo punto fra tre o quattro avversari e stava riuscendo a uscirne indenne, addirittura diciamo a passare il pallone, per cui mi è piaciuto molto. Però hai ragione, cioè la riflessione è questa: a chi la passo? Devo avere almeno un referente. Tu mettici, guarda, io faccio una considerazione, metti Malen nella Juve, Malen nella Juve adesso e ti assicuro la Juventus avrebbe delle performance migliori della Roma in questo momento, senza voler nulla togliere al lavoro di Gasperini, però secondo me, diciamo, la spinta, la forza, il respiro che la Juventus sta assumendo adesso, con un finalizzatore e con un buon portiere, insomma, sarebbe una squadra veramente competitiva. Perciò io dico, io non voglio recriminare adesso troppo per quel terreno perduto. E poi io ho sentito una critica pazzesca che adesso mi hai fatto venire in mente, che viene fatta a Spalletti. La mentalità del vincente della Juve è sparita perché Spalletti dice... darò tutto me stesso per il quarto posto. Beh, ma insomma, non ho capito, ma da dove scende questo signore? Da quale pero scende questo che dice sta stravolgendo la mentalità vincente della Juve? Spalletti è arrivato in corsa sostituendo un allenatore con una squadra che era ormai fuori dai primi quattro posti e non può ambire allo scudetto a più di 20 punti dal primo posto, quindi non diciamo sciocchezze. Non è questa Juventus che può competere per lo scudetto. Questa Juventus deve fare di tutto, giustamente, come dice Spalletti, per entrare in Champions e poi costruire qualche cosa di definitivo. Il giudizio definitivo potrà essere dalla prossima stagione. Ecco, tutte le critiche che vanno fatte a questa squadra vanno fatte a Comolli, vanno fatte al mercato, vanno fatte al periodo di indecisione fortissima che c'è stato attorno a questo Juve, che ha visto una rivoluzione fatta con Giuntoli e buttare a mare Giuntoli e Motta, e non si devono buttare a mare tutti e due, una rivoluzione, una seconda rivoluzione fatta per accontentare Tudor che non era l'allenatore giusto. Confusione, diciamo, in quasi tutti i reparti. Noi abbiamo visto l'assenza di Bremer e Kalulu, che cosa significano. Diciamo, vogliamo capire un attimo che questa squadra è una coperta corta, perché poi non ha seconde linee molto forti, e bisogna ricostruirla realmente elemento per elemento. Io ne intravedo 3-4 al momento per la Juve del futuro. Dopodiché ci dovrà essere per forza, certo, se la si metterà nelle mani Spalletti, un'altra rivoluzione, ma per forza.
Te ne aggiungo un'altra, direttore, poi ci concentriamo un po' sulla Roma, che comunque ha dato la dimostrazione di essere una squadra cresciuta molto con Gasperini. Però a proposito di mercato sbagliato e a proposito di tanti messaggi che arrivano a volte, che dicono ma forse il problema non era l'allenatore, ma Tudor, Tudor dopo due partite già rischia il posto. Quindi anche quella fu una scelta sbagliata, con tutto l'affetto anche qui che si può avere per Tudor.
No, ma fanno i paragoni anche con Motta, meno punti, ragazzi, meno punti di Motta. Ma veramente, allora, ma perché togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi, ragazzi? Ma scusate, ma avete mai visto una Juve giocare così negli ultimi quattro anni? Mai.
E si è anche fermato a un certo punto Spalletti, perché l'ha detto, io avrei voluto fare qualcosa di ancora più bello e importante, ma poi abbiamo capito che così non si poteva fare, quindi abbiamo fatto dei passi indietro. Tradotto, non c'ho la squadra per fare quello che vorrei fare io. Datemi i giocatori e vedrete anche qualcosa in più.
Abbiamo mai visto nell'epoca di Allegri quattro giocatori della Juve mettere spalle a muro un giocatore avversario quasi al limite dell'area avversaria? Mai, mai. Noi abbiamo sempre registrato giocatori che arretravano e che in qualche modo cercavano di coprire la propria area proprio dal limite dell'area di rigore. Ma mai quattro, io ho visto, giocatori della Juve che, diciamo, facevano pressione sugli avversari per riconquistare il pallone in pochissimo tempo nella metà campo avversaria. Queste scene le vediamo quotidianamente, partita per partita nella Juve di Spalletti. Prima non si vedevano.
Allora, parliamo di Roma, poi dopo ti giro un po' di messaggi che sono arrivati, direttore, perché anche la Roma con Gasperini ha cambiato totalmente volto, è bella vederla giocare onestamente. Poi anche qui però l'allenatore chiede un attaccante, viene accontentato in questo caso, arriva Malen e sale di livello, perché comunque è stata una Roma che ha costruito, ha tenuto bene il campo, ha subito la Juventus però, perché comunque delle cose ancora ci deve lavorare. E poi quella frase sibillina di Gasperini a fine partita, sembrava che loro avessero vinto e che noi avessimo perso, quindi chiedo anche alla mia squadra di essere più orgogliosa, perché in fondo quelli che stanno a più 4 siamo noi. Detto che, va detto anche che sono davvero 4 i punti di distanza, e a 4 punti di distanza passerebbe la Juve e non la Roma, per, in virtù degli scontri diretti, perché la Juventus ha una vittoria e un pareggio negli scontri diretti. Però parlando della Roma, cosa manca ancora se dovessi chiedere un cambiamento e una crescita ulteriore alla Roma?
Guarda, devo dire, alla Roma manca poco, veramente manca pochissimo. Secondo me registrare un attimo, perché sui calci piazzati spesso la Roma subisce gol, registrare un po' la fase difensiva, ma per il resto io mi sento di dire che è una Roma che ha diverse soluzioni. Gasperini è riuscito a dargli, come avete visto, non solo il dialogo palla tra i piedi, ma anche il lancio lungo, quello di Conè su Malen del terzo gol. Insomma, è stato un passaggio veramente illuminante, no? Eppure dritto per dritto, facendo fare al pallone quasi 40 metri,
esatto,
ha pescato l'avversario. Sì, là si può dire ingenuità della difesa, Kelly piazzato male, verissimo, però sinceramente ti offre la varietà del gioco di Gasperini,
lancio,
che non è
realizzazione immediata, veloce, puntuale, Malen che attacca la profondità, è perfetto.
Visto, quello è uno schema che, per esempio, diciamo, vedi raramente sui campi di calcio, nel senso che quando una squadra gioca palla a terra tende a fare più o meno lo stesso gioco, ma è una diversificazione che per esempio sta facendo anche Fabregas, cioè a volte col lancio lungo su Duicas cerca appunto della profondità in quel modo, e lo stanno facendo in tanti. Sinceramente il cercare delle nuove zone del campo è fondamentale, e noi abbiamo visto due professori universitari, perché io a un certo punto pensavo che Spalletti all'inizio avesse realmente messo la partita nei binari giusti per la Juventus. Dopodiché la Roma si è ripresa moltissimo, soprattutto all'inizio del secondo tempo, e pensavo che l'avesse incartata a Spalletti, ma si sono capiti nell'arco di 90 giorni. Me la sono gustata moltissimo questa partita, perché è vero, 3-3 vuol dire ci sono anche molti errori, verissimo, ma perché ognuno ha cercato i punti deboli dell'avversario senza snaturare il proprio gioco,
E quindi si è visto realmente da parte di due professori universitari del calcio una partita a scacchi giocata con intensità e con la piacevolezza di poter ammirare veramente il calcio. Allora io dico, però, in questa cosa la Roma sicuramente al primo anno di Gasperini ancora non può essere una formazione completissima, e dall'altra parte la Juventus è assolutamente ancora da ristrutturare completamente, ma si vede moltissimo la mano di Spalletti. Per questo dico che sono due formazioni che non quest'anno, però la Roma, ecco, quante partite mancano alla fine? Siamo alla 27esima.
Mancano 11 partite.
11 partite, già 4 punti, sono tanti, sono tanti, perché quanti rush finali abbiamo visto di tante squadre che poi le hanno vinte tutte le ultime partite. Il calendario è dalla parte della Juventus, sinceramente, cioè nel senso che la Juventus ha un calendario...
Le prossime 4 sono agevoli, diciamo, sulla carta.
Esatto, e tutto questo può fare sperare alla Juventus, ma la Roma è disperatamente attaccata, perché l'abbiamo visto anche nella rabbia di Mancini a fine partita, è disperatamente attaccata a questo quarto posto, lo vuole conquistare, perché dopo settimi posti che insomma in qualche modo si sono alternate in ultime stagioni, il salto di qualità è entrare in Champions. E quindi come la Juventus ci tiene tantissimo. Poi c'è l'incomodo Como. Ieri l'Atalanta, esatto, è scivolata in maniera incredibile, ma c'è anche il Como di mezzo, che non è un avversario da sottovalutare. Per cui dico, in queste 11 partite è veramente, diciamo in questo momento è forse la lotta più spettacolare che il campionato italiano possa offrire, perché ci sono 3 squadre tutte interessanti sul piano del gioco: Roma, Juventus e Como.
Altre domande per te, ma te le giro tra poco, perché insomma, hai detto del Como, hai detto dell'Atalanta. Io ti chiedo, a un certo punto, se il Milan non avesse battuto la Cremonese, rischiava di doversi guardare seriamente le spalle?
Beh sì, assolutamente. Poi questo è il solito Milan e il solito Allegri, no? Cioè, alla fine tu vedi il risultato 2-0, dici va bene, no, in effetti la partita è stata in bilico, il Milan pure ha rischiato, ha creato anche tante occasioni, non è riuscito a finalizzarle. Dove è stata la svolta? Per me, quando è passato con la difesa a 4 e ha messo 3 attaccanti. Cioè, quando ha fatto il 4-1-2-3 oppure il 4-3-3 o il 4-2-1-3, diciamo a seconda della posizione di Modric, il Milan ha cambiato diciamo anche diversificazione, è uscito un pochettino dal ruolo scomodo, incomodo di Leao, ha lasciato aperto attraverso Fulcrug e Nkunku diciamo più possibilità e diciamo si è aperto. Però questo lo sto dicendo dall'inizio, questo Milan gioca sull'equivoco attorno a Spalletti, che non può fare la difesa a 4. In effetti il Milan è stato costruito la difesa a 4 e ti dicono, ma con chi la fai? Con Estupinian? Sì, la fai con Estupinian. Con chi la fai? Con Atecame? Sì, la fai con Atecame, la fai con Tomori. Puoi fare benissimo la difesa a 4 ed era stato costruito per fare anche la difesa a 4, anche per accontentare Allegri. E allora finiamola con i due comuni attorno al Milan. Il Milan è una squadra che quest'anno già, forse dall'anno prossimo, ma già poteva combattere per lo scudetto, quindi sono un po' più le occasioni perse. Eppure il Milan, attenzione, sta viaggiando a livelli molto, ma molto alti anche rispetto agli anni scorsi. Però non concediamo troppi alibi al Milan, perché il Milan è una squadra costruita bene, che ha i giocatori giusti e che ha un allenatore che finalmente, in qualche modo, dopo anni di indecisioni, sta mostrando qualche cosa. Salvo ogni tanto avere delle amnesie, perché ribadisco, il risultato contro la Cremonese è maturato negli ultimi 10 minuti, quando è cambiato l'assetto tattico del Milan.
Direttore, io ho perso le speranze, perché sento sempre le stesse risposte: quando stava uno stava a meno 3 dall'Inter, poi arriva un altro e si è scivolato giù. Allora io le fette di prosciutto te le faccio togliere a te, ti do il compito a te di togliere le fette di prosciutto, e che ti leggo questi messaggi. Allora, c'è un amico che chiede addirittura Ranieri alla Juventus, pensavo che avesse sbagliato, invece no, però ti leggo. Allora, ma cosa dite, quando è arrivato Spalletti la Juve era a 3 punti dall'Inter, mistificate la realtà? Oppure la Juventus ha fatto 2 punti nelle ultime 4 partite, ha subito 10 gol, eliminata dalla Coppa Italia, ne ha presi 7 la Galatasaray, se per voi Spalletti sta lavorando bene, quando è arrivato Tudor era a 3 punti dall'Inter, la stessa filastrocca da un'altra persona. Fai tu, direttore, perché io penso che sia talmente facile rispondere. No, Tudor ha fatto 2 partite col Tottenham, ma già lo mandano via tra poco.
Sì, ma io comunque, guarda, senza essere irriverente, che ci sono molte squadre per cui di fare. Cioè, cambiate squadra. Cambiate squadra. Cioè, se vi fissate su questa cosa e non riuscite a
che poi
vedere
tutti, la stessa filastrocca stava a meno 3, cioè i campionati vanno avanti, le squadre allora, vanno avanti.
Guardate, sia io che Vincenzo siamo persone che seguono sempre i fatti,
certo,
non seguono le proprie idee. Voi invece, voi sì, questi tifosi che scrivono, in particolare non tutti,
no, non tutti, certo,
la maggioranza sono persone che capiscono le situazioni e volete innamorarvi delle, delle vostre idee, cioè che determinati allenatori o che il calcio sia ancora ancorato a determinati principi. Non è così. Il calcio sta cambiando e ci sono degli allenatori, viva Dio, come Spalletti, come Gasperini, un po' meno, ma diciamo su quella falsariga anche Conte, che spiegano sicuramente il calcio, che hanno un'idea di calcio in continua evoluzione. Voi invece, per voi il calcio è rimasto fermo con tutto rispetto, a Trapattoni, a Lippi, a Capello, cioè in cui i grandi giocatori fanno la differenza, gli allenatori devono soltanto non fare danni. Non è più così. Non è più così. Oggi gli allenatori sono dirimenti, gli allenatori sono fondamentali e non potete mettere sullo stesso piano un Allegri e uno Spalletti. Lo sapete perché? Per il semplice motivo che nell'evoluzione del calcio di Spalletti i giocatori possono essere in qualche modo salvati, anche, e faccio l'esempio di Perin, anche per altre caratteristiche, è buttato in mezzo, cioè gli si dà sempre fiducia, non devono essere per forza di campioni assoluti. E sono contento di questo, perché sapete qual è, diciamo, quello che spazza via ogni ragionamento vostro in questo campo? Il Bodo Glimt. Il Bodo Glimt, che è costato a un monte ingaggi di 50 milioni ed è costato 8 milioni, un decimo dell'Inter, ha messo in atto una qualità di gioco con giocatori nettamente più scarsi dell'avversario. E tu quella qualità di gioco la metti in campo solo se hai un signor allenatore. Allora smettiamola con questa visione retrograda che vede l'allenatore che in qualche modo deve avere determinati giocatori a disposizione e deve essere un ottimo gestore. Non è più così, l'allenatore deve allenare, deve dare un'organizzazione, deve dare delle idee nuove. E oggi si va sempre più verso un calcio che abbia delle idee nuove. Non è vero che il calcio è sempre lo stesso. Ecco un altro luogo comune che deve cadere. Non è sempre lo stesso il calcio. Il calcio può avere delle differenze nei grandi giocatori, ma se questi giocatori sono inseriti in un'organizzazione perfetta, se solo un bravo allenatore la sa dare.
Sentiamoci un'altra nota vocale, dai.
Buongiorno TMV Radio, innanzitutto grazie sempre per la compagnia che fate. Volevo sottolineare ancora una volta le simulazioni dell'ultima giornata di campionato, ma sollevazioni popolari come quando è successo a Bastoni non ne ho sentite. Scusate la polemica, ma veramente due pesi due misure.
Ma no, amico caro, guarda, cioè, ma non giochiamo sul doppio piano. Non è la simulazione che è scandalosa, è l'esultanza.
Non riescono
io,
a
io
capire.
Lo ribadisco, è l'esultanza che è scandalosa e rimarrà, purtroppo.
Detto che, scusami se intervengo, direttore, tu sei stato il primo che in tempi non sospetti ha sempre detto io i simulatori non li detesto, li ammonirei, detto questo, no? L'ha sempre detto il direttore, sempre. Dopodiché non si riesce ad andare oltre il fatto che qua si parla, e ti lascio di nuovo la parola, direttore, dell'atteggiamento che c'è stato dopo, soprattutto.
Esatto, allora io sono contro la gogna mediatica, non mi piace, e infatti l'ho finita subito sia con lui sia con Bastone sia con Vergara, perché poi non mi piace agitare gli animi e creare quelle shitstorm che si creano sui social attorno a determinati episodi. Quindi condanno l'episodio, non mi piace la slealtà sportiva che è stata messa in atto, però continuare a parlare di simulatori e non diciamo di quell'atto sleale della esultanza è sbagliato. Tornando ai simulatori, hai perfettamente ragione, cioè sicuramente si simula ancora tantissimo. Io ammonirei anche un giocatore che cade a terra colpito, ma che accentua enormemente il danno che ha subito, perché quello lo si vede appena, diciamo, l'arbitro non gli dà la punizione, o gli dà la punizione, o non dà la munizione, o gli dà la munizione, si vede subito il giocatore che si riprende. E in qualche modo se la prende con l'arbitro, se ha ottenuto o non ha ottenuto quella soddisfazione. Quella è simulazione. Io appena vedo un giocatore del genere, lo ammonirei. Del resto, diciamo, ci sono già delle modifiche che Collina ha esposto, no? Si dice 7-8 modifiche, che riguarderanno le perdite di tempo. Riguarderanno un'altra battaglia che noi abbiamo fatto da questi microfoni. il VAR che deve guardare i calci d'angolo. Ci sarà una novità sui calci d'angolo, quindi ci sarà il tempo per poter correggere decisioni sbagliate su un calcio d'angolo che non è stato dato. Le perdite di tempo comporteranno delle, diciamo, momentanee sospensioni del giocatore. Stai fuori per 2 minuti, 3 minuti e poi rientri, a seconda del tempo che fai perdere alla squadra avversaria. Ecco, dico, tutte queste cose praticamente stanno ponendo attenzione sull'aspetto principale, ma devono andare ancora più a fondo, sono d'accordo con l'ascoltatore, sui simulatori. E per me simulazione è anche uno che si rotola a terra pur avendo subito un fallo, perché l'esagerazione che fanno rispetto per esempio ai giocatori di rugby non è accettabile.
Dopodiché, esatto, direttore, dopodiché le chiacchiere le porta sempre via il vento, e il problema è che la simulazione, che certi comportamenti siano reiterati, è perché non si è ancora posto il rimedio. Quindi, come dicevi tu, mettiamo l'ammonizione o addirittura l'espulsione per chi simula e vediamo se si simula più. Ci aggiungo anche una lettura da parte dei tifosi, che ovviamente capita a me, mi sto zitto, mi lamento, però è capitata agli altri, allora dovete fare due pesi e due misure. E la visione chiaramente da tifo è giusta così. Io vorrei più che altro che fossero anche i protagonisti, tipo gli allenatori, magari a dire sì, c'è stata una simulazione, è sbagliato, rimproverate il giocatore, ma questo non lo si farà mai fin quando non ci sarà un regolamento che ti imporrà di stare attento e di non simulare. Detto questo, direttore, non so se abbiamo anche un'altra nota vocale, così ce la giochiamo al volo. Giorgio, vai, last minute, poi salutiamo il direttore.
Buongiorno ragazzi. C'è una cosa che non capisco: perché per tanti allenatori viene detto che mancano i giocatori per far esprimere le loro idee, il loro gioco, mentre Allegri viene criticato a prescindere dalla rosa che si ritrova? Io mi ricordo dei pronostici e dei giudizi di quest'estate, tutti davano il Milan fuori dai primi 4 posti e veniva detto che Roma, Napoli e Juventus avevano una rosa una rosa migliore rispetto a quella del Milan.
Allora, direttore, a te
ma dove? Quando mai? Noi il Milan l'abbiamo sempre messo fra le candidate, io l'ho detto, fra i candidati allo scudetto, non ai primi 4 posti, allo scudetto. È stato il Milan, scusa, ma cioè, anche questo che si ritorce contro i commenti che facciamo, è stata la società Milan nella figura di Allegri a dire che l'obiettivo era la Champions. Beh, cioè, intendiamoci con chiarezza, Allegri e il Milan hanno dato questo obiettivo, la qualificazione in Champions, punto. Poi vogliamo sempre stare a recriminare sulla qualità della rosa del Milan. Allora io vi do solo un dato. A parte l'assetto tattico del Milan, che può essere schierato con la difesa a 4. La rosa che è stata assolutamente costruita in armonia fra Tare e Allegri. Ma soprattutto avete visto ieri Modric. Modric sta facendo il mediano e il difensore aggiunto in un ruolo che in qualche modo lui diciamo non è portato, è un uomo di qualità, e Modric è sicuramente un centrocampista che può fare una fase e un'altra, ma nel Milan è guai se non ci fosse Modric, perché il Milan subirebbe molto di più. Modric è una barriera incredibile per il Milan a centrocampo, ma mi domando, uno di quella qualità può essere impiegato soltanto come mediano frangiflutti o deve in qualche modo offrire ancora più qualità? È un giocatore pazzesco, eccezionale, però sono quei giocatori tipo Di Maria alla Juventus sui quali si appoggia moltissimo Allegri, perché se non ha quel genere di giocatori diciamo di una certa qualità, non riesce a fare quel tipo di gioco di cui parlavamo prima. Allora io dico basta con gli alibi ad Allegri, finiamola nell'offrire alibi. Ogni anno alla Juventus ha avuto una rosa che ha dovuto in qualche modo compensare con la sua organizzazione, 9 milioni, 10 milioni all'anno che prendeva. Al Milan ancora non gli hanno fatto una rosa, ma quale rosa deve avere a disposizione Allegri? Allora diamogli la rosa del Real Madrid e vediamo se riesce a vincere. Ma veramente si va oltre ogni limite. Allegri deve dimostrare di poter offrire una qualità di gioco che in qualche modo risponda a due requisiti. Uno, il risultato, e questo va bene, è il suo primo ma anche un gioco che porti al risultato, perché se il gioco non porta al risultato, se dichiararsi solo risultatisti è assolutamente inutile. Quindi finiamola con lo stare sempre a difendere un allenatore che per me ha avuto grandissime qualità in passato per quanto riguarda i 6 scudetti consecutivi vinti tra Milan e Juventus, sì, ma che diciamo in un certo periodo della carriera ha avuto un'amnesia, e questa amnesia potrà essere colmata solo da un ritorno a una vittoria che purtroppo, a quanto vedo, neanche quest'anno riuscirà a portare a casa.
Poi vediamo cosa succederà in questo meraviglioso derby e vediamo se riuscirà magari ad avere uno spunto contro l'Inter.
Ma io gliel'auguro, sinceramente lo auguro al Milan e lo auguro per il bene del campionato. Però ribadisco, ci deve essere un Milan che deve fare di più sul piano del gioco.
Direttore, grazie come sempre, un grande abbraccio. Direttore De Paola.
Grazie a voi.
Noi ci fermiamo per la pausa tra l'editoriale e il rotocalcio. Al rientro avremo Lorenzo Di Benedetto, vi aspetto.